delle parti perché ci hanno chiesto di fare cena alle 19:30. Allora bisogna che ci prendiamo un po' di tempo per darci qualche spunto di meditazione, di riflessione, e poi dopo un po' di tempo per che queste cose le possiamo digerire un po' in coppia, in gruppi di coppie che possiamo formare anche due all'interno, per esempio, di questa sala, che è abbastanza grande, e uno lì dove eravate prima seduti all'ingresso, per esempio, e così ci dovremmo suddividere abbastanza bene per poter parlare su quello che ci viene suggerito dal Signore per gli spunti che abbiamo ricevuto. Il primo incontro che facciamo ovviamente è dedicato a fornirci un po' di stimoli, un po' di spunti di riflessione sul tema fondamentale della Quaresima, la parola d'ordine, il cosiddetto programma, no? Che va sotto il nome della parola biblica famosa di conversione. La Quaresima è tempo di conversione. Conversione è una parola molto importante nel linguaggio biblico, fondamentale, ed ha, quindi merita per questa sua importanza, un attimo di attenzione proprio alla parola stessa. Con linetta versione è il primo modo di capirne il grande significato. Con linetta versione vuol dire voltarsi verso qualcuno, vuol dire volgere lo sguardo, girarsi da così a così. Nel nostro caso, cioè nel senso religioso, significa voltarsi, più precisamente, dall'essere rivolti verso se stessi e dare le spalle, quindi, agli altri e a Dio, che è l'altro per eccellenza. Voltare le spalle, quindi dall'essere rivolti verso se stessi e dare le spalle a Dio e agli altri, che cos'è la conversione? È voltare le spalle a se stessi e rivolgersi verso gli altri, verso l'altro per eccellenza, che è Dio. Ora, tutto questo che sembrerebbe una difficile riflessione linguistica sul significato della parola, in realtà nessuno meglio di voi lo può capire. Perché? Perché questa parola, conversione, intesa così, ha un significato strettamente connesso con l'esperienza fondamentale della vostra vita, con il vostro vissuto di coppia. Ha cioè un significato sponsale o relazionale. Perché? Perché la vostra relazione, che cos'è la vostra relazione? Come è nata la vostra relazione? Dal voltarsi verso qualcuno perché attratti o conquistati. Non è forse questo che è successo all'inizio del vostro rapporto? Non è nato così? Da una conversione. Dunque, e la parola perciò si lega strettamente, e si capisce molto bene perché si lega strettamente alla vostra esperienza più principale, più profonda. Anche nella relazione interpersonale, come nella religione, in principio ci sta la conversione. Perché? È perché la relazione interpersonale o la religione sono due facce della stessa medaglia. Ma intesa così, come effettivamente è, la conversione è una vera rivoluzione copernicana, come si dice. È un evento, cioè, che cambia la vita, perché sposta il centro, o baricentro, o centro di gravitazione della nostra vita, della nostra attenzione. E perciò è l'evento che sta all'inizio e al culmine della vostra esperienza di coppia, è l'evento primo ed ultimo dell'esperienza religiosa. Perché primo ed ultimo? Perché mai definitivamente compiuto, mai compiuto una volta per sempre. Ecco, e su questa base religiosa e umana nello stesso tempo, perché abbiamo detto che sono due facce della stessa medaglia, che si basa, si innesta il significato quaresimale della parola conversione. Convertitevi è la parola più ricorrente da un capo all'altro del tempo quaresimale. Convertitevi a me con tutto il cuore, dicono i testi biblici e delle letture quaresimali, fin dalla prima settimana fino all'ultima. Questo significato quaresimale della conversione è spiegato nel modo più splendido da due famose frasi del Vangelo di Giovanni. La prima è quella che dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Si trova nel racconto della Passione secondo Giovanni, al capitolo 19, al versetto 37. E l'altra, molto simile, dice: quando io sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Si trova nel capitolo 12, Vangelo di Giovanni, al versetto 32. Dunque, sentite, in questa spiegazione che fa il Vangelo di Giovanni della conversione, ritorna quello che abbiamo chiamato il significato sponsale, relazionale, di conversione. Dunque, l'appello convertitevi, attenzione bene, allora convertitevi non è un imperativo, cioè un comandamento. Non è un'opera che dobbiamo e possiamo compiere noi. Convertitevi, come dicono altri testi della liturgia quaresimale, dalla prima, fin dal primo giorno, dalle letture del giorno delle ceneri, convertitevi significa dunque lasciatevi convertire o attirare, lasciatevi colpire e toccare nel cuore da colui che ci ha amati fino a dare se stesso per noi. Che ci ha amati fino al massimo possibile, come dice un'altra famosa frase del Vangelo di Giovanni al capitolo 13, versetto 1, da colui che non ha esitato ad accettare la morte più ingiusta e più infame, pur di attirarci tutti a sé. Queste sono, non a caso, le parole della seconda lettura del primo giorno di Quaresima, il giorno delle ceneri, prese dalla seconda lettera di San Paolo alla comunità cristiana di Corinto. Dice testualmente così: vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva peccato, Dio lo trattò da peccato per noi, cioè perché noi potessimo diventare per mezzo di lui, da peccatori come siamo, da peccatori incalliti a peccatori. peccatori perdonati. E la stessa cosa si dice nella lettera ai Romani con la frase: Dio non ha risparmiato il suo figlio unico, ma lo ha dato a morte per tutti noi, e cioè per mostrarci fino a che punto ci ama. Dunque, se le cose stanno così, l'epicentro, come si dice, di quel sommovimento che è il terremoto, l'epicentro della conversione quaresimale non può essere che questo, e cioè la scoperta, la comprensione, la contemplazione della morte di Gesù per noi. Detto in altri termini, la centralità del crocifisso, non del crocifisso come pezzo di legno, come oggetto di, o di metallo, come un oggetto di devozione, ma del crocifisso come persona, come l'incarnazione dello sposo della Chiesa, della relazione sponsale ed educativa più alta che esista, della persona che è una testimonianza vivente, vivente anche adesso perché è risorto, che è la sorgente imprescindibile e che è il motore inesauribile di ogni relazione di amore vero e genuino, sia quello sponsale o di coppia, sia quello genitoriale, sia quello più largo o universale verso tutti. Perché in lui noi vediamo realizzata, testimoniata, incarnata la vera identità dell'amore genuino, che è l'offerta di sé all'altro fino alla capacità del perdono. E la dedizione gratuita e generosa al bene e al voler bene, senza riserve, senza limiti. Secondo la legge pasquale del chicco di grano, che, come ha detto Gesù in quella famosa frase del Vangelo, se non muore non può diventare, non può moltiplicarsi, non può esprimere tutta la sua potenzialità, tutta la sua energia, diventare una spiga. La legge pasquale, che è la legge dell'amore, la legge del chicco di grano, la necessità di far morire, cioè come Gesù e con Gesù, il proprio egocentrismo, per potersi veramente aprire all'altro. Chi più del Signore Gesù crocifisso rappresenta, incarna, manifesta, testimonia un amore di questo genere? Di questo tipo genuino, generoso, infinito, senza limiti, senza riserve, fino alla capacità del perdono, fino allo svuotamento di sé o al dono di sé, fino al massimo possibile. Come dice quella famosa frase del Vangelo di Giovanni che dicevamo poco fa. Ecco, la conversione quaresimale è dunque, per così dire, rispecchiata, concentrata nel crocifisso, inteso non come un oggetto, dicevamo, ma come una persona presente e vivente che vive in mezzo a noi, si intreccia la sua presenza e la sua relazione con la nostra relazione di coppia e di famiglia, e perciò è come la sorgente e il motore di ogni nostra capacità o tentativo di provare ad aprirci verso l'altro, di voltarsi, di dare le spalle a se stessi per voltarsi verso l'altro, per aprirsi veramente all'altro, all'altro che il Signore ci ha messo vicino, all'altro con la maiuscola che è Lui, il Signore, che attraverso di noi e della nostra relazione si vuole rendere presente prima a noi stessi come sposi e poi attraverso di noi ai nostri figli. Questo mi sembra il primo grande stimolo dell'appello quaresimale, del tema quaresimale, del programma quaresimale, della conversione. Dunque, su questo ci fermiamo un po', a partire da questi spunti, nel tempo che abbiamo a disposizione prima di cena. Adesso, se volete scrivere, vi indico qualche traccia di aiuto a fare questa specie di digestione o di metabolizzazione, di appropriazione, di approfondimento in coppia e in gruppo di questo primo spunto che abbiamo preso dal centro, dall'epicentro del grande movimento spirituale che la Quaresima ci chiama a compiere ogni anno. Allora vi indico qualche traccia di riflessione, va bene? Così la scrivete, poi vi può servire da traccia su cui ragionare un po' insieme su questo tema, su questo spunto. Sono delle domande a cui siamo invitati a rispondere l'uno e l'altro, ciascuno dal proprio punto di vista, e magari poi, siccome siamo molti in un gruppo così con molte prospettive, molti aiuti, possiamo arricchire ancora di più gli stimoli che vengono da questo. Allora, la prima domanda: come ci aiutiamo nella nostra coppia? Ripeto, nella nostra coppia, a costruire una relazione con Gesù, oppure in altre parole, a conoscere e a fare memoria della sua morte per noi, come ispirazione e sorgente del nostro amore. Questa è una prima traccia. Una traccia che si può, su cui si può riflettere sia nelle sue occasioni quotidiane, sia in casa, cioè sia per esempio in quel momento speciale in cui ci mettiamo davanti alla relazione con Gesù, che è quando andiamo a messa. Un'altra traccia può essere questa: c'è il crocifisso nella nostra casa, prima di tutto, come icona, e se c'è, è un pezzo di arredo, un oggetto appeso a una parete, magari anche poco in vista, oppure viene preso in mano, ci si parla, lo si bacia, lo si stringe al cuore, insomma è un mezzo di comunicazione con la morte di Gesù, un mezzo, un aiuto per costruire una relazione con Lui, presente in mezzo a noi, per farsi conoscere e amare e per attirarci a sé. Questo modo di relazionarsi con il crocifisso, prima di tutto lo facciamo noi e insegniamo anche ai nostri figli a farlo. Terza traccia: il momento più alto e intenso in cui si fa memoria della morte del Signore per noi è la messa. Fate questo in memoria di me. così che noi della messa ne parliamo. Oppure diciamo semplicemente sempre e solo la parola messa. Andiamo a messa. Stop. Perché è chiaro che ripetere la stessa parola vuol dire non spiegare niente, soprattutto non vederne il cuore, la cosa più grossa, cioè che è il momento più alto e intenso di incontro con la morte del Signore per noi. Quarta traccia. Come pensiamo di incentivare in questa Quaresima la nostra relazione con Gesù o la contemplazione della sua morte per noi o il nostro riferimento al suo amore per poter coltivare poi il nostro amore? Questo sia per noi come corpo, sia per i nostri figli, come pensiamo di incentivarlo, sia in casa, sia quando andiamo a messa. Come pensiamo di incentivarlo? Per esempio, abbiamo mai pensato di distribuire nei giorni della Quaresima un pezzettino per volta il racconto della passione di Gesù come sta nei Vangeli? Magari quello del Vangelo di quest'anno, che è il Vangelo secondo Matteo. Il racconto della passione è da raccontare o da leggere o da far leggere, secondo come si può, un po' per volta, magari nei momenti più significativi, suddividendolo bene in modo che copra il tempo quaresimale. Nel racconto della passione ci sono delle suggestioni stupende. Prima di tutto c'è la nascita dell'Eucaristia, il senso dell'Eucaristia strettamente legato alla morte di Gesù. Poi ci sono gli episodi del tradimento, del rinnegamento dei discepoli. Ci sono gli episodi del lavarsi le mani, lavarsene le mani di Pilato. Ci sono gli episodi del perdono dei torturatori. Ci sono gli episodi di cattiveria, ci sono gli episodi di bontà, di dolcezza, ci sono tutte le facce della nostra stessa relazione con Gesù, con tutti i suoi, le sue luci e le sue ombre. Questo vuol dire che si tratta di qualcosa molto suggestivo, che è molto educativo, naturalmente prima di tutto per noi. Oppure un'altra idea, la cosiddetta via della croce, da fare disegnare e poi appendere nei corridoi e nelle stanze della casa per poi rivisitarla insieme con i figli giorno dopo giorno, un po' alla volta, o magari tutta intera la settimana santa. Oppure utilizzare anche la televisione per sostituire i cartoni animati ricreativi con quelli della storia di Gesù o della sua passione in particolare, o con delle altre rappresentazioni filmate, non limitandosi a fare da spettatori, ma partecipando, intervenendo educativamente per evidenziare il significato della morte di Gesù come suprema dimostrazione di amore, per evidenziare quegli spunti che dicevamo che ci sono nel racconto della passione, per evidenziare le ricadute sulle nostre relazioni di famiglia di questo specchio sublime della capacità di amare, della relazione di amore che risplende nella storia della passione o nel crocifisso. Oppure, volendo, si possono cercare, perché ci sono, o acquistare dei calendari quaresimali appositamente preparati o delle guide alla celebrazione della Via della Croce per bambini, se vogliamo avere qualcosa di già pronto. Esiste soltanto l'imbarazzo della scelta, perché ne esistono di proposte a bizzeffe in questo senso. Questo per esemplificare, per qualche esempio di risposta o di come rispondere a questa ultima traccia che vi avevo dato, come pensiamo di incentivare in questa quaresima la nostra relazione con Gesù o la nostra contemplazione della sua morte per noi, o il nostro riferimento al suo amore supremo, per che nella relazione con lui possiamo coltivare, sviluppare il nostro piccolo amore alla luce e con l'aiuto, con la compagnia, con lo specchio, con lo stimolo di questo grande questa grande testimonianza. Ecco, questi possono essere delle domande, traccia per aiutarvi a sviluppare questi spunti in modo che non rimangano solo delle idee o delle parole o delle riflessioni belle, magari, senza tradursi in una qualche forma di vissuto familiare, e dove non è possibile vissuto familiare, vissuto di coppia, certamente di queste cose, no? Una maniera di prenderle a cuore, di prenderle sul serio, prima di tutto per noi, che questo è sempre possibile per tutti, ma non sottovalutiamo troppo facilmente la grande recettività dei bambini, anche molto piccoli, di fronte a queste cose che gli facciamo vedere o sentire, o che loro magari sanno solo registrare con gli occhi senza poter fare nient'altro. Il primo apprendimento è quello che rimane sicuramente più impresso per la vita, è proprio quello che passa dagli occhi e solo dagli occhi. Quindi non bisogna prendere troppo sotto gamba e sottovalutare o snobbare le grandi possibilità di ricettività che ci sono anche a questo riguardo nei bambini più piccoli, che hanno un loro modo di immagazzinare con gli occhi quello che ci vedono fare a noi, o quello che magari è soltanto un bacino dato al crocifisso o a un'immagine simile della passione di Gesù, della via della croce. Ecco, ho spinto il mio telefonino, quindi non vedo l'ora, probabilmente
5.50
abbiamo un'oretta e più, no? Possiamo, alle 7:30 ci chiedono di mangiare, quindi possiamo anche organizzarci un pochino in gruppi come preferiamo meglio, e poi almeno un'oretta buona ce l'abbiamo di tempo per provare a digerire queste cose, a scambiarci. Potete fare così, se preferite, magari
fino alle 7:15 le coppie, poi ci vediamo.
E poi fino alle 7:15 nei gruppi, e poi ci sapremo.
Sì, potete organizzarvi come preferite. L'importante è che se non facciamo questo lavoro di gestione, chiaramente non andiamo nel vissuto della nostra vita, quindi tutto può rimanere per aria, no? Nella testa, e non scendere nella nostra relazione di vita vissuta in casa o in famiglia, in modo che facciamo una quaresima come famiglia. Bene. Ci auguriamo buon lavoro e che il Signore ci illumini, ci guidi e ci assista in questo desiderio, questo tentativo di che vogliamo fare, di rispondere agli appelli e agli stimoli di questo primo spunto quaresimale che abbiamo ricevuto. Buon lavoro.